ancora non stiamo su, altro ci facendo.
Allora, come avete visto, questa è l'estetica di Hegel in una vecchia edizione.
Questa settimana se l'ha detto tutto.
La settimana l'ha detto molto di più. Mezz'oretta.
Letto, riletto,
meditato
la sintesi.
Nel confronto della vecchia edizione del 72, mi sembra che sia. Perché è la seconda edizione, la prima del 63. Ora,
questo l'estetica di Croce, che è molto famosa.
L'estetica di Hegel, che secondo Heidegger, quanto di meglio sia mai stato scritto intorno alla storia, all'arte, alla sua storia. Verrebbe da dargli credito. Ma per Hegel, che cos'è il bello? Perché l'estetica punta a questo, a stabilire che cos'è il bello. Ora, Hegel naturalmente non poteva ignorare tutto ciò che ha scritto nella fenomenologia dello spirito, che è la scienza della logica. Né poteva meno che mai contraddirla. Dunque dobbiamo pensare che il bello per Hegel, cioè che tutto questo volume di 1400 pagine concluda che il bello non è che un'applicazione all'arte della dialettica hegeliana, ovviamente, e cioè di un ritorno di qualche cosa che punta all'assoluto, di un qualche cosa che quindi si pone come integrazione, come il tutto. No? Questo è ciò che si può ipotizzare semplicemente tenendo conto del pensiero di Hegel. Ma vediamo se è così. Dice dunque Hegel, è l'ultima pagina.
Cosa c'è? Ci stai ingannando. È andato direttamente all'ultima pagina.
Ho dovuto leggere subito che era l'assassino.
Con l'esame dei vari generi in cui si sviluppa la commedia, siamo giunti effettivamente alla fine della nostra trattazione scientifica. Partimmo dall'arte simbolica, eccetera, eccetera. Ma questo culmine, la commedia, conduce al contempo alla dissoluzione dell'arte in generale. Il fine di tutte le arti è l'identità prodotta dallo spirito, in cui viene rivelato per l'animo, per la rappresentazione, per la nostra intuizione esterna, in apparenza e forma reale, l'eterno, il divino, ciò che è in sé e per sé vero. Esattamente come avevamo ipotizzato, né più né meno. Cioè l'arte, il bello, non è altro che l'itinerario dell'anima a Dio. E lo dice anche Hegel. Ora, questo naturalmente ha delle implicazioni notevoli, perché riguarda il telefono che mi è messo in verticale, perché riguarda il piacere, il bello, di come per ciascuno si struttura il bello, come si pone di fronte al bello. Intanto, che cos'è il bello? Questo già coso qua, come si chiama? Hegel ce l'ha detto, no? Il bello è la convergenza dei molti sull'uno, e cioè la riduzione all'uno dei molti. Questo è il bello. Questa è l'estasi mistica, no? Eliminare tutti i molti e giungere all'uno, all'assoluto, a Dio, coso perfetto, come si chiama? Sillogismo perfetto, no? Stessa cosa. Quindi ecco l'interesse per questa questione. Perché questo già Aristotele lo sapeva bene, e ciascuno tende alla soddisfazione, all'edonè. C'è anche la lite, certo, no? Già lì si è accorto che non c'è l'edonè senza la lite. Ma il bello, questa idea del bello assoluto, che è poi l'idea di Platone, può esistere solo come idea. Per questo Platone l'ha posta come idea del bello, che non esiste in natura, naturalmente. Esiste come idea, come fantasia. E cioè come l'idea di aver eliminato i molti, di aver eliminato la lipe, cioè il dispiacere. E il dispiacere non è che l'irruzione dei molti nell'uno, che è questo che gli ha fatto. Quindi il bello, sì, come è vero, perché per ciascuno ciò che è bello, ciò che gli piace è vero, non è finto. Se no non lo sarebbe vero, è bello. E il vero per antonomasia. Ma adesso leggiamo qualche cosina qua, giusto per... Ah, intanto una piccola considerazione che dice... inutile che stia a dire pagine. La penetrazione del pensiero di Aristotele avrebbe dovuto provocare scompiglio. In realtà la lentezza dell'assimilazione e il fatto che le opere di questo pagano giungessero in Europa attraverso la mediazione musulmana e con evidenti limitazioni derivanti da una incompleta conoscenza del latino da parte dei traduttori attutirono l'esperienza, l'asprezza delle reazioni. Dimentica di citare, forse ha avuto la sua parte. Poi.
Le dica comunque.
Pagina 80, no, 55. Perché scrivono così piccolo? Mamma mia. Sono sempre libri come se fossero fatti per i ragazzi giovani che hanno 20 decimi, però non per i vecchietti. Allora, in questo senso Giovanni di Salisbury, perché lei parla soprattutto di Giovanni di Salisbury, che è stato uno dei principali artefici della scuola di Chartres.
Lei perché?
Lui è?
Lei perché è una donna che scrive.
E certo, si chiama Gabriella Zanoletti. Gabriella, allora. Potrebbe anche essere
un tanto suo.
Perché Dio
Vabbè.
Allora, dice Giovanni può essere visto, lo chiama così Giovanni perché ormai sono, può essere visto come uno degli iniziatori della moderna genetica psicologica. Dapprima appare la sensazione che ha in sé il germe del giudizio. Di poi l'immaginazione con un ulteriore sviluppo del giudizio in direzione della valutazione dell'esperienza, dal quale nasce il piacere e il dolore, la base del desiderio. Dall'immaginazione nasce la conoscenza razionale, eccetera. Il piacere e il dolore, no? Sono la base del desiderio. Boh. Non direi, perché mai. Sì, questa in effetti è la versione psicologica. il desiderio non lo dice, ma lo dicono i padri della Chiesa, è sempre necessariamente desiderio di Dio, cioè della bontà, cioè del bello, cioè del vero. Questo è l'unico desiderio. Anche la musica, pagina 68, osserva Giovanni nel Policraticus, abbraccia l'universo riconciliando la moltitudine delle cose diverse e dissonanti per mezzo della legge di proporzione. Per mezzo di questa legge le sfere celesti sono armonizzate e il cosmo è altrettanto ben governato. La bellezza della musica e dell'oppio sono tali in quanto riportano alla divina semplicità dell'uno. In questo senso la Venustas Eloqui, la bellezza musicale e la bellezza spirituale del saggio, divengono esemplari di una bellezza nascosta, posta come finalità.
Mi viene in mente che Clero qui tutto il suo lavoro.
Sì. Pagina dopo. L'unità è ciò che è in se stesso persistente, immutabile, eterno. La molteplicità è la ragione delle metamorfosi che alterano le cose qualitativamente e quantitativamente. Il regno delle creature molteplici e mutevoli, governato dal numero. Creatio numerorum rerum est creatio. L'alterità, molteplicità promana dall'unità, è Dio che è l'unità. Singulis rebus forma essendi. Cioè, non fa che ripetere in effetti che il bello è l'unità, è l'uno. Pagina 70, nel commentario del Timeo, testo chiave per intendere l'ideologia della scuola di Chartres, la bellezza e la bontà lavorano insieme in un ordine celeste e insieme sono legate nella conoscenza dell'animo umano. Il bello in se stesso è eterno, immateriale e uno, qualcosa che ha al di là del fenomenico di una bellezza che va mutando. L'estetica chartriana si è imposta dunque su questa enfatizzazione della matematica, soprattutto della geometria, al punto che Teodorico di Chartres sperò di poter dimostrare l'esistenza della Trinità per mezzo di una dimostrazione geometrica e precisamente del triangolo equilatero. Qui la logica già era imperante. Pagina 77. Se Abelardo ha applicato la logica alla grammatica, no, erano le tre arti del trilio, no? Logica, grammatica, retorica. E quella del quadrilio, se ricorda?
Musica, astronomia,
geometria,
anche me ne manca sempre una.
Astronomia.
No, l'ho detto. Musica, astronomia, geometria.
Meglio. Chi se no? Se Abelardo ha applicato la logica alla grammatica è perché esiste intrinseca affinità tra la scienza dei simboli verbali e quella dei concetti e dei giudizi. L'ars disserendi era considerato nel Medioevo l'equivalente di conversare, usare la propria ragione, considerata qui come iudex, dice Patrix, facente parte del discorso, non astratta secondo la lezione di Cicerone, eccetera, eccetera. Pagina 80. Sì. Come la logica medievale ha molti punti di contatto con la logica formale di oggi, altrettanti ne dimostra con l'interesse odierno per la costruzione di un linguaggio formale. Il linguaggio formale è quello che ha eliminato i molti. No? Ha eliminato tutti gli errori. Gli studiosi di entrambe le ere guardano al linguaggio come una specie di mappa, la cui funzione è di darci una rappresentazione simbolica degli aspetti basici della realtà. Il l'informazione, dice, può essere data in molti modi, ma soltanto il linguaggio sembra darci le necessarie informazioni in tale forma che qualsiasi ulteriore conoscenza può legittimamente essere inferita da questa prima conoscenza da noi ottenuta. Questo fatto dà un significato pratico al linguaggio, perché esso dà agli esseri umani la possibilità di evitare o cambiare gli avvenimenti probabili prima che essi si verifichino. Ma soprattutto dà la possibilità, non della logica, al linguaggio di sbarazzarsi degli errori, cioè dei molti. E infatti lo dice 82, d'altra parte la responsabilità di un possibile errore sta nella realtà stessa, no? Rappresenta la molteplicità che deve essere ricondotta all'unità, ma per la sua natura varia e diversa sfugge al principio unitario di cui rappresenta l'antitesi. Unità e molteplicità, ecco il contrasto. L'intelletto deve discendere verso la realtà molteplice ed accettarla. A lato della verità probabile sorge dunque la necessità di un'altra forma, la fede, come risultato dell'operazione predicativa, quale l'intelletto, che è nel mondo del molteplice, deve adattarsi. Pagina 86. Questa fedeltà al rigore scientifico è una delle cause per le quali gli uomini sentono il bisogno di restare insieme per aiutarsi e correggersi. Gli uni con gli altri, essere e coessere. È in questa comunione di saggi che l'intelletto potenziale che è in ciascuno di noi aumenta il proprio potere per il numero dell'esperienza, la vigilanza, tanta assidua delle stesse, eccetera. È la beatitudine umana ricercare l'immateriale e al di là della materia sentire la forma assoluta ed essere nella stessa. Io credo che lei sia una cattolica,
con quella vaga impressione,
sì, sì. Perché ricercare l'immateriale dove?
In Danielu. No, te devo dirlo. Lo so, mi tasse.
Il materiale non è materiale.
È l'itinerario nella mente.
Sai che questa è blasfemia, vero?
Lo so.
Qui fa una strana storia quando... Dice pagina 100, consideriamo che il procedimento a cui ricorre Giovanni è in sintesi questo, no? Per dimostrare qualcosa. X, dice, è il predicato di Y. Non è un'affermazione fortemente probabile circa la realtà sensibile. Poiché siamo totalmente sicuri che esista una totale inerenza tra i termini X e Y, dobbiamo inventare un medio termine che li unirà come estremi della conclusione di un sillogismo. Poiché siamo totalmente sicuri che esista una totale inerenza. E da dove arriva questa sicurezza? Chi gliela fornita? E allora, certo, dice, scegliamo il termine Z, del quale X è il predicato, e che è relato ad Y come la specie si è relata al genus. Il seguente sillogismo può essere così costruito: Z è predicato di Y, ma X è predicato di Z, per cui X è predicato di Y. Va bene, ma chi glielo ha detto che c'è? Come siamo totalmente sicuri che esista una tale inerenza? Siamo sicuri perché c'è la processione, siamo sicuri perché la Trinità che ci dà questa certezza, il fatto che dal Padre si procede al Figlio e allo Spirito, e che questa processione è divina. quanta è la nostra sicurezza? Se no, come diceva Aristotele, è la decisione, di pacchetto, il comando, niente di più. Per, 101. Per la limitazione della nostra immaginazione e sensazione, Giovanni non pensa che possiamo arrivare alla verità fondamentale con le nostre asserzioni intorno alla realtà sensibile, ma possiamo costruire argomentazioni. La probabilità delle cui conclusioni sarà garantita dalle massime topiche. Questi topici sono luoghi della ragione probabile, sono gli unici che possiamo pienamente comprendere nella nostra debolezza di uomini. Cioè noi possiamo basarci soltanto sull'induzione, sull'analogia, che ci dà una probabilità, una possibilità, ma mai la certezza. Quindi per avere la certezza e tenendo conto che è l'unico strumento che abbiamo, dobbiamo santificare l'induzione, cioè la, l'analogia. Certo. Sì, cosa che farà a breve. Infatti dice a pagina 123, secondo la sua coscienza, dell'uomo, ogni coppia di termini antitetici pare esigere una sintesi che abbraccia i due contrari fusi insieme. Questo è Hegel, no? È l'Aufhebung, non la cita, ma è l'Aufhebung. Secondo la sua coscienza, quindi è la coscienza che dice che i due termini antitetici vengono abbracciati e integrati insieme. Ma intanto la coscienza di chi? La mia, la tua, la sua, la mia.
Siamo dopo. No, mi immagino Daniele Luca avrebbe risposto proprio così.
Non parliamo di posizioni che già si allude
a posto.
Tutta un'allusione sull'allusione.
Era un antidialettico anche lui.
Sì, certo.
Modo suo.
Modo suo.
Vabbè.
Allora. 127. L'uomo, allorché accetta di farsi spirito, cosa che tu non accetti, deve volgersi dal divenire all'essere, trascendere il tempo e rifugiarsi nell'eternità. L'artista deve esprimere plasticamente tale trascendenza, quindi questo è il compito dell'artista, quindi dell'arte, mostrare la trascendenza. Da qui il gotico, le chiese che si innalzano verso il cielo, costringendo il cosa, come si chiama, il credente, ad alzare gli occhi in alto e quindi volgerli verso Dio.
Sì, nel contratto soprattutto tra buio.
Certo,
la luce
sì, poi ci sono tutti questi aspetti, certo. Ufficio del 128.
Grosso problema per me. Grosso problema per me.
E non tenevano conto allora. Ufficio dell'arte è quello di mettere in evidenza l'aritmetica della creazione. Così facendo l'artista non solo provoca in noi l'impressione di una bellezza eterna, ma inversamente le leggi numeriche vengono a rivestire un senso più profondo, metafisico, e ci immettono nella contemplazione dell'ordine universale. Un numero. porta verso la trascendenza, quindi verso Dio. Certo, qui sarebbe da dire mettere in evidenza l'aritmetica della creazione. Parlare di aritmetica della creazione, già, nonostante sia cattolica, è un problema. È un problema perché significa che la creazione è misurabile. Ma se è computabile, allora
sono diversi tre.
Ecco. E quindi crolla tutta la dottrina trinitaria. E quindi già qui c'è un'eresia. Poi dice, troviamo, pagina 30, sì. Troviamo il Maritain è un filosofo francese, fino all'800, prima del 900, un cattolico anche lui. Troviamo il Maritain che il bello è lo splendore della forma, perché la forma, il principio che costituisce la perfezione propria di tutto ciò che è, che costruisce le cose nella loro essenza e nella loro qualità, che è infine, se così si può dire, il segreto ontologico che porta in sé. C'è sempre il richiamo al segreto, al mistero, all'ineffabile, non ci rinunciano mai. E dunque dice, è prima di tutto il principio di intellegibilità o la claritas propria di ogni cosa. Perciò ogni forma è un vestigio o un raggio dell'intelligenza creatrice impresso nel cuore dell'uomo creato. Che ciò che i padri della Chiesa vanno ripetendo incessantemente, ogni cosa, no, rimanda a Dio, ma questo rimando a Dio è garantito dal fatto che dentro di noi ce l'abbiamo. Se no non potremmo saperlo mai. ...136... sull'unità e la consonanza del mondo, sulla sua organicità garantita dalla presenza dell'anima universale, che non è solo principio di vita ma anche di tutta la struttura matematica. Quindi a fondamento della matematica c'è l'animo universale.
Siete nati tutti.
Dice, torna più volte il pensiero dei maestri di Chartres. Il loro cosmo è lo sviluppo, attraverso gli scritti aritmetici di Boezio, del principio agostiniano secondo il quale Dio dispone ogni cosa ordine et mensura, e si ricollega strettamente al concetto classico di cosmos, sorretta da un principio divino che è anima e provvidenza. Lo stesso concetto sta alla base della scuola di Chartres. La ricerca delle forme e dei rapporti armonici è infatti il fondamento della delectatio. Come dice De Bruyne, le Chartriens jouissent quelli Chartres godono del mondo attraverso un sistema matematico che loro ci hanno proiettato. Ci mettono dentro il sistema matematico e poi ne godono tutti contenti. Chi usiamo?
Guardi, più lo leggiamo più mi viene in mente che Clero.
Il numero viene perciò a essere il principio ideale capace di spiegare la struttura fisica e la bellezza della natura. Ecco cosa ti fa il numero.
Ovviamente.
Pagina dopo. L'interesse che Giovanni fra tutte le arti accorda alla musica è da ascriversi allo stesso principio. La musica, egli osserva, infatti abbraccia l'universo riconciliando la moltitudine delle cose dissidenti e dissonanti per mezzo della legge di proporzione, per mezzo della quale le sfere celesti sono armonizzate e il corso governato. Perché alla fine si tratta di questo. di governare tutte le cose.
Quindi in un certo senso, cioè, lei non se ne è accorta, ma ci ha spiegato perché è nata in Occidente la logica e quindi la scienza. Ci ha proprio detto. Quando parlavamo prima di gnosticismo.
Eccolo.
Sì.
Eh sì. Il governato. Ecco, il bello è ciò che è governato. Quindi l'estasi mistica è quella condizione in cui ci si trova quando c'è l'idea, la supposizione, la certezza che tutto è governato. Allora c'è l'estasi mistica. Cioè tutti gli errori sono eliminati. E per Sant'Agostino il misterioso occhio dell'anima, e per Al-Ghazali, il persiano mistico dell'undicesimo secolo, come una percezione immediata, no? L'idea, sta parlando dell'idea di Platone, come una percezione immediata, come se un uomo toccasse un oggetto con una mano, eppure secondo le parole di San Bernardo può essere definita come la vera intuizione dell'anima, la sicura apprensione della verità. Cioè la sicura apprensione della verità è ciò che si sente. Questo, non c'è altro. Qualunque altra cosa è meno sicura, meno certa, perché è prodotto di un'argomentazione. Ecco perché non deve essere argomentato, quindi non deve essere interrogato nulla di tutto ciò, e l'estasi mistica non può essere interrogata mai per nessun motivo, perché se la si interroga cessa di essere un'estasi mistica, diventa altro, cioè non è più governata. Si tratta di affrontare un problema preliminare ad ogni tentativo metafisico. L'uomo può raggiungere gli esseri e l'essere nella sua piena realtà? Di quale strumento dispone nella sua ricerca? Che valgono le parole dell'umano linguaggio? Possono scoprire il reale, o meglio, possono tradurre ogni sorta di reale? Tutti i punti interrogativi in quattro. Più di un pensatore del XII secolo si è posto questo interrogativo, e così anche Giovanni, poiché egli ha coscienza dell'immensa virtualità del linguaggio, ha anche una coscienza sicura della inadeguatezza delle parole in rapporto alla realtà che devono dedurre. Egli si contenta di invitare i suoi lettori a trovare il meglio per tradurre la verità che si presenta, e afferma che se la conoscenza delle cose non accompagna sempre la conoscenza delle parole, la scienza delle parole non accompagna sempre la conoscenza delle cose. Ecco dunque l'inizio di una critica del linguaggio il cui imperativo obbliga alla precisione terminologica e allo sforzo purificatore quando dovrà applicare a Dio i concetti e le parole di cui l'uomo si serve per parlare dell'uomo. No, ecco, quindi cosa serve la logica? La logica è quello strumento che purifica il linguaggio delle imperfezioni, cioè degli errori. Questo è quello che fa la logica, perché ci si chiede: ma cosa serve questa logica? Cosa abbiamo inventato a fare? Cosa?
Per parlare correttamente.
Esatto, e cioè per poter eliminare tutti gli errori che intervengono parlando. E gli errori cosa sono? Sono i molti, cioè quelli che incrinano, che rendono,
potrei dire che impediscono di capirci, cioè,
sì, esatto, impediscono di capirci, cioè ti impediscono di non essere, di non darmi ragione,
no, che poi si traduce. È la pretesa di rendere universale l'estasi,
che è già universale di per sé,
ma per Agostino è sentita dal singolo, ma il singolo quindi basta, anche comunicarla e avere ragione tra la...
sì, il singolo nell'universalità,
è quello che è gnostico come ragionamento, cioè diventare lui e imporla in modi più o meno cruenti, ma quello non è.
Cos'è il cammino?
Quello di
uomo. Non si è etichettato dal fine.
Sì, da noi. 152. Per passare dal sensibile all'intellegibile, profittando degli aspetti del reale, l'inadeguatezza del linguaggio umano è risentita più fortemente allorché si devono applicare a Dio le parole dell'uomo, che già di per sé potrebbe apparire una blasfemia, applicare le parole dell'uomo a Dio. Secondo la logica, la teologia negativa, sì, perché non possiamo dire che cos'è, ma solo se è a me. Ma come facciamo a dire ciò che non è se non sappiamo cos'è? Senza cavillare, ma sì,
godiamoci l'estetica di questo libro.
Si tratta dunque di usare l'analogia, l'impegno del concetto che orienta verso un'altra realtà è giustificato, la conoscenza che ne dà è legittima e valevole, ma la sua esattezza si accresce allorché si ricorda che l'oggetto che egli evoca resta trascendente all'espressione che egli ne dà. Sì, l'analogia è sacra, però non è Dio. Giovanni non fa la filologia dell'analogia, e fa malissimo, perché se l'avesse fatta, qualcosina in più forse. Comunque, la mette in opera, che è quello che si fa sempre. Non si sa che cos'è, ma lo si usa. No? I concetti. Questa parte di aggeggi, ma nei concetti uno non sa di che cosa sta parlando esattamente, però lo usa nel discorso continuamente. Quindi la mette in opera capendo che serve per meglio filosofare. Per spiegare questa analogia la ragione è arrivata all'estremo delle sue possibilità. Tutto nell'autore si è mobilitato per comprendere ciò in cui crede. La ragione ha il suo posto molto importante e la sua funzione nettamente determinata, che la esercita liberamente. No? Quindi siamo arrivati in pratica alla santificazione dell'analogia, che è perfettamente giustificata, non ci sono santi. Caso di dire. Cosa c'è?
No, qui ci sono tanti.
È pieno. Quindi ecco il passo, no? Che lei così ci sarebbe qua da soffermarsi a lungo, trovare anche altri elementi, però non lo fa. Perché santificare l'analogia significa fornire al pensiero la giustificazione dell'ipostasi dell'universale. Perché sappiamo già da Aristotele, prima che lo leggesse i neoplatonici, che l'universale è tale perché è il risultato dei morti. A lui da solo non esiste, lo si raggiunge, dice anche Aristotele, per induzione, no? Cioè per analogia, quindi attraverso i molti. Però il fatto che si raggiunga attraverso i molti non fornisce all'universale alcun criterio di validità, per così dire. Se invece noi facciamo dell'analogia una sorta di percorso divino, cioè diamo all'analogia o attribuiamo all'analogia una portata quasi santa, no? Quasi salvifica, ecco che allora l'analogia costruisce l'universale, ma a questo punto l'universale è garantito dall'analogia che è santa. dopo ti do anche le benedizioni. Urbi et orbi.
Cioè, questo passo è importante, avere posta l'analogia come qualcosa di assolutamente giustificato, di legittimo, quindi malevole. Mentre sappiamo bene che l'analogia non è altro che una somiglianza, una similitudine. Questo somiglia a quello. Però già qualche padre della Chiesa, che adesso mi sfugge, aveva posto l'accento sull'importanza della somiglianza, forse Gregorio di Nissa, forse. Dico. È come se avesse risolto il problema dell'analogia, perché l'analogia è quella cosa che non consente di stabilire l'universale. Se non c'è l'universale non è possibile dedurre niente. Tutta la logica va a casa facile. Ma se l'analogia diventa giustificata, assoluta e legittima, ecco che allora ciò che l'analogia costruisce diventa altrettanto legittimo, santo, eccetera. E quindi l'universale che costruisce, che di fatto non esiste se non come un prodotto, un risultato dei molti, anche l'universale ha tutta una sua validità intrinseca, interna. E quindi possiamo fare affidamento sull'universale. In caso contrario, no. La situazione è quindi sempre quella del mondo in fieri, realtà occasionalmente disposta perché la nostra esistenza la modifichi la faccia sua, ottemperando il compito di esistere, essendo, si pensa particolarmente al proprio essere, ma l'attività psichica mediante la quale affermo che qualcosa è mia, non è il sapere, ma è il credere. Ecco. È il credere che fa diventare mio qualche cosa. Io credo in questa cosa, quindi questa cosa è come se me ne impossessassi in un certo senso, ma solo se ci credo. Se ci credo, allora è assolutamente vera. Se è assolutamente vera, è l'assoluto. Se è l'assoluto, non mente, perché è la verità assoluta.
Quindi in un certo senso si recupera il concetto dell'ipakei, dell'irrelato, cioè della cosa che deve essere irrelata affinché sia vera, no? Ma lo decido.
Sì, sì, certo, però il credere qui non è...
Ah, no, il credere, dietro dice la liturgia agostiniana,
mentire,
certo.
Il credere...
Obbedire...
Ma il credere già di per sé, nel termine stesso, credere c'è già in vero, non di sacro.
Eh sì, perché se no non devo credere.
Certo, io credo a qualcosa, ma senza motivo, cioè senza un...
Credo qui all'assurdum, no? Chi è che lo diceva? Tertulliano, di Genova, mi ricordo.
Cioè non posso credere a una cosa falsa.
No, ce la credo perché...
Una cosa che io ritengo falsa.
Dopo l'acquisito che sia vera, certo.
Posso al massimo credere che sia falsa, ma non posso credere a qualcosa che è falso.
Non posso credere vero ciò che so essere falso. Certo. L'ordine del 155, l'ordine estetico, si raggiunge con l'unificazione delle cose e delle azioni multiple e diverse in uno stesso insieme. Consiste nella unità, nella varietà. La molteplicità e varietà di cose e azioni diverse è causa materiale dell'ordine. L'ordine segue la molteplicità, in quanto si ordina. La unità è la sua ragione formale, la proporzione è la eguaglianza delle relazioni di quantità, sia di estensione continua sia di numero. L'armonia risulta dalle relazioni di qualità, cioè somiglianza. Dice ancora, poco dopo, la bellezza come una specie di bontà, si fonda sopra quella speciale perfezione che consiste nella consonanza armonica delle parti. E ancora, il buono come luce e armonia, la bontà di Dio come causa, l'idea del bello come espressione dell'essenza dell'essere. Il buono e il bello hanno la stessa struttura e si equiparano come portatori dei principi dell'essere.
E questo il bello ha a che fare con l'armonia. Qualcosa di disarmonico non è mai bello.
Sì,
perché l'armonia è qualcosa che edifica.
Sì,
non dile gettisti. Non dile gettisti. No, sì.
Alla fine
l'armonia ordinatrice.
Alla fine ci sono così piccoli brani tratti dagli scritti proprio di Giovanni di Salisbury, questo del Metalogicon Liber Secundis. Tutti infatti si gloriano di essere logici, non solo quelli che con qualche blandizia si accaparrano alla scienza, ma anche coloro che non l'hanno ancora salutata dalla soglia. Tutti vogliono essere logici. Per queste ragioni, pagina dopo, è nata la scuola dei peripatetici, aristotelici, la quale affermò che il bene più alto della vita dell'uomo è la conoscenza della verità. Perciò sottoposero a osservazione la natura di tutte le cose per sapere ciò che in essa è da fuggire come male, che cosa bisogna tenere in poco conto come non buono, che cosa va ricercato come semplicemente buono o preferito come bene maggiore, che cosa infine assuma nome di bene o di male dalle circostanze. Si parla di aristotelici, ma sempre attraverso il modernismo, chiaramente. Sono nate quindi due parti della filosofia, la naturale e la morale, cioè l'etica e la fisica. Ma poiché, a motivo dell'imperizia nello sviluppare il ragionamento, i filosofi accumulavano molti inconvenienti, Epicuro, secondo il quale il mondo nacque dagli atomi, e dal vuoto senza intervento divino, e gli stoici che immaginavano la materia coeterna a Dio e altri errori equivalenti, fu necessario ricercare e fare conoscere una scienza che sapesse distinguere con cura termini e significati e dissipasse le ombre delle menzogne. Ecco la logica. Proprio questa, come afferma Boezio nel secondo commento posterior, è l'origine della disciplina denominata logica. Ecco, la logica serve a questo, a emendare gli errori, cioè a emendare le eresie. Era indispensabile, prosegue, una scienza che distinguesse il vero dal falso e insegnasse quale tipo di ragionamento segue la via giusta nel disputare. Quale è una via che assomiglia a quella giusta, quale è sicuro e quale deve essere ritenuto sospetto, altrimenti la verità non potrà mai essere scoperta per mezzo del ragionamento.
Anche allora avevamo il problema delle fake news.
Problema antico.
Notare sempre il riferimento poi della caverna di Platone, cioè il luminare.
Esatto, la caverna di Platone rimane il modello non solo di buona parte dei film di fantascienza, ma anche del pensiero contemporaneo.
Come diceva Nietzsche,
sì.
Il cristianesimo è il platonismo spiegato ai popoli.
Ah, ecco, esatto, era lui, sì. E il platonismo per il popolo, certo. Sì.
Sì, però con l'introduzione dell'estasi. Quindi anche di un certo tipo di estetica finalizzata, perché verrebbe da pensare a questo punto che l'estasi in un certo senso rievoca un po' l'idea platonica del bello che serve ad avvicinarsi, poi per Platone era l'idea cioè alla conoscenza, nel caso dei cristiani ha una conoscenza specifica che è quella dell'uno
e sì,
ulteriormente indirizzata.
Sì, certo, Platone, occorre alzarsi alla paideia platonica, cioè alla formazione, alla formazione dei fanciulli. Si sa che per Platone i fanciulli dovevano essere educati al bello e gli uomini si avvicinavano, si accostavano, si accompagnavano ai fanciulli perché belli. Ma questo doveva condurre il fanciullo stesso al di là del bello sensibile e portarlo verso il bello intelligibile, poi il bello assoluto che è l'idea, no? Il percorso, esatto, che è diverso da quello di domani.
Mi potevano venire un po' in mente,
sì,
un saggio di Roland Barthes sulla, sì, fotografia, sulla fotografia, un saggio di Roland Barthes.
Non lo conosco.
Lui parla del punctum, all'interno di una fotografia, cioè cosa piace in una fotografia, no? Questo è un po' la questione, no? Lui parlava del punctum, che sarebbe un punto d'attrazione, cioè in una fotografia c'è un qualche cosa che cattura, diciamo, lo sguardo, cattura e che fa, produce immaginazione, produce tutta una serie di cose, no? Come dire, che all'interno dei molti di una fotografia occorre sempre comunque giungere a questo uno, che è questo punto,
sì,
no?
Esatto, qui aveva ragione Giovanni di Salisbury. Solo se lo controllo mi piace, soltanto se ne ho il, come dire, sì, il controllo totale e io vedo una certa cosa, finalmente riesco a cogliere qualche cosa che mi permette di controllarla, cioè di trasformarla in uno, allora mi piace, allora c'è l'estasi mistica, c'è la contemplazione. Come dire, contemplo ciò che posso controllare. Se non lo posso controllare, allora non c'è l'estasi mistica. Devo darmi da fare per trovare quel punto, no? Mi dicevo tu, che mi consente di controllare tutto, cioè di ricondurre i morti all'uno.
Anche okay, adesso sono banalità, ma anche nella tecnica fotografica si dice, no?
Mm-hmm.
Che in una fotografia deve esserci sempre un soggetto. No? Se sei con una fotografia la scatta, no? Così, e vede un mucchio di cose, ma che non dicono niente.
Esatto, non riesce oppure non si può effettivamente ricondurre all'uno.
E invece se in una fotografia, se forse sei anche pieno di
però riconducibili, certo.
Ma se in una scena particolare c'è uno sguardo, c'è uno che fa un movimento strano e che cattura lo sguardo,
probabilmente quello che faceva la pittura. Bisognerebbe leggersi tutto, noi abbiamo letto solo l'ultima pagina, ma perché, come diceva Heidegger, quanto di meglio sia mai stato scritto sull'arte nei secoli. Ma probabilmente Megger ne parla, no? Della pittura, di come la pittura piaccia, poi non può non dirlo, perché riconduce all'uno, riconduce all'assoluto. E in effetti prova quell'elemento, quel punto, no? Che consente il controllo.
Beh, se pensiamo alla pittura rinascimentale, con la prospettiva, la convergenza.
Certo, certo, certo.
Vabbè, è fondamentale anche in fotografia, quello, la simmetria, e la prospettiva, la simmetria, le linee che devono andare in una certa direzione, sempre, possibilmente verso il soggetto principale, eccetera, è fondamentale quello. Perché proprio è l'idea dell'evitare la dispersione.
Sì, sì.
No?
Consentire la costruzione dell'uno. Bene. Allora, mercoledì prossimo iniziamo l'itinerario dell'anima di Dio, di Bonaventura del Bagnoregio.
È la consolazione della
fotografia. Sì. E sì, dovremmo confrontarci con quei libri lì.
Certo, ho scritto al carcere.
Così
è
vabbè.
È un Ugo Tognazzi che ha scritto le sue lettere nel carcere.
Vabbè. Va bene. L'itinerario, l'itinerario è l'itinerario dei morti all'uno, che non può non essere questo. Tratta di vedere poi come la cosa viene articolata, elaborata e discussa dai padri della Chiesa, ma l'itinerario non può che essere quello, cioè eliminare i morti. Come si eliminano i morti? Attraverso la logica, perché la logica consente di riconoscere l'errore. Ecco il compito della logica.
Il compito di unificare è universale, cioè nel senso
togliere gli errori, quindi mantenere il tutto.
Qualunque cosa, no? Cioè tende a unificare per evitare appunto.
Sì. Chi si disperde in eresia. Va bene. Allora proseguiamo mercoledì. Buona avventura del bagno regio.
È un lungo percorso.
Bello il bagno regio. Bello il bagno regio.
Cosa? Bagno regio? Eh sì.
Ma lei c'è l'età castellana. La partenza di
Ponte che porta al borgo, che è quello.
Ha fermato lì,
no? No, vedi.
Scarico. Due ore.